Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana con il programma Un sacerdote risponde. Quest'oggi abbiamo una domanda molto interessante. Vi ricordo, ecco, che potete tutti mandare le vostre domande, richieste di chiarificazione su alcuni temi, ecco, più difficili da comprendere e anche da spiegare. E potete farlo sempre rivolgendovi al numero della regia 0825 444 391, sia tramite telefono, lasciando anche un messaggio in segreteria telefonica, o anche tramite messaggio WhatsApp. La domanda di oggi è: cosa ha sempre insegnato la Chiesa a proposito di omosessualità? Bene, lasciamo subito la parola a Padre Maurizio per ascoltare la spiegazione e a tutti auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati a tutti in questo nostro appuntamento con le vostre domande. Il tema che oggi ci troviamo ad affrontare è un tema che nel dibattito teologico contemporaneo è divenuto uno dei luoghi più sensibili e controversi della riflessione morale cattolica. E questo perché in ampia parte della letteratura recente, non soltanto divulgativa ma anche accademica, è diffusa la percezione secondo cui l'insegnamento della Chiesa avrebbe conosciuto o dovrebbe conoscere una sorta di evoluzione sostanziale. Questo non riguarda soltanto il punto che oggi andremo a toccare, ma purtroppo riguarda anche tanti altri ambiti morali. E questa percezione è alimentata da diversi fattori. Innanzitutto il mutamento dei paradigmi antropologici moderni, l'apporto delle scienze psicologiche e sociali e in qualche modo il cambiamento del contesto culturale occidentale e la crescente pressione esercitata da categorie etiche che sono estranee alla tradizione cristiana, ma non soltanto alla tradizione cristiana, che vanno anche contro quella che è la legge di Dio. Non si tiene più conto di questa legge e quindi tutto diviene lecito e la Chiesa non è più capace di insegnare ciò che è la volontà di Dio. Anzi, purtroppo a volte la Chiesa rischia di sottomettersi a delle pressioni, a queste pressioni esterne. Ed oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su questa questione, che è la questione dell'omosessualità. E per fare questo noi andremo a vedere innanzitutto alcuni punti. Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione che ci aiuta a dare un criterio fondamentale per questo nostro, per questo nostro tema. Innanzitutto, la persona. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e l'uomo è destinato alla redenzione. Poi il secondo punto è l'inclinazione o la tendenza omosessuale in quanto disposizione soggettiva dell'affettività e della sessualità. Il terzo punto riguarda gli atti omosessuali in quanto comportamenti che hanno una certa rilevanza morale. Per fare questo, noi andremo a vedere quello che insegna innanzitutto la Sacra Scrittura, poi quello che insegnano i padri della Chiesa, anche se non potremo approfondire tutti i temi, ma intanto riusciremo ad avere dei punti precisi, poi vedremo la tradizione della Chiesa e quindi arriveremo al Catechismo della Chiesa Cattolica, che è uno dei testi più recenti riguardo alla dottrina cattolica. Ora, come dicevo, andiamo a vedere il fondamento antropologico e quindi la creazione. Come dicevamo, l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Soprattutto la Sacra Scrittura presenta l'essere umano come creato volutamente da Dio nella differenza tra maschio e femmina. In Genesi 1,27 Dio creò l'uomo maschio e femmina. Questa affermazione non descrive semplicemente una modalità biologica della riproduzione, ma rivela anche un dato teologico. E che cosa vuol dire questo? Che il sesso maschile e femminile appartiene al modo stesso in cui l'uomo e la donna esistono come persone. Quindi la tradizione patristica e scolastica hanno costantemente letto questo dato in un senso realistico, riconoscendo nella corporeità sessuata un linguaggio originario della creazione, attraverso il quale l'uomo è chiamato a vivere la relazione con l'altro e ad aprirsi mediante la fecondità alla continuità della vita. E qui purtroppo dovremmo affrontare anche un altro tema che adesso non andiamo ad aprire, ma è quello dell'ispirazione della Sacra Scrittura. Se non si crede più che la Sacra Scrittura è ispirata direttamente da Dio e che l'uomo è soltanto uno strumento del quale Dio si è servito per scrivere ciò che doveva tramandare, è chiaro che tutto quello che è scritto nella Sacra Scrittura può essere letto in modo soggettivo e non in modo oggettivo. E questo, come dicevo, è un altro problema, ma che ricade sempre anche in queste questioni morali. Poi, come dicevo, adesso andiamo a vedere la Sacra Scrittura, quello che dice è il giudizio morale sugli atti omosessuali. E qui anche un'altra distinzione noi dobbiamo fare adesso. Ed è quella della persona e dell'atto. Gesù non ha mai condannato la persona in quanto tale, no? E questo è uno degli argomenti che vengono spesso portati per dire che Dio, che Gesù non condanna nessuno e quindi non condanna neanche, le persone omosessuali. È vero che Gesù non condanna la persona, ma Gesù condanna il peccato ed è quello che la Chiesa sempre insegna. E chiaramente è la persona che commette il peccato e quindi va giudicata. Va giudicata in base al peccato che commette. Ma il giudizio che fa la Chiesa è un giudizio che poi si ripercuoterà anche nel giudizio universale. Ecco, quindi su questo noi abbiamo tutta la teologia, tutta la tradizione che ce lo insegna. E come dicevamo, non va condannata la persona, ma va condannato il peccato. Ed è quello che Gesù ha fatto con la peccatrice. Che cosa ha detto Gesù alla peccatrice? Qualcuno ti ha condannata? E lei risponde: no, nessuno mi ha condannato. Bene, neanche io ti condanno, però va e non peccare più. Questa parte purtroppo spesso viene dimenticata. Allora, per essere assolti dal peccato bisogna essere pentiti del peccato che si è commesso. Non si può continuare nella vita di perversione, non si può continuare nella vita peccaminosa ed essere allo stesso tempo assolti e soprattutto non giudicati. Ecco, questa è anche, non entriamo adesso nella questione perché sarebbe una questione da affrontare separatamente, ma questo serve giusto per entrare no, nel tema in modo più appropriato, perché altrimenti si rischia di essere giudicati come omofobi o oggi purtroppo parlando di questi temi rischiamo in alcuni paesi si rischia anche il carcere. Ecco, quindi bisogna avere attenzione, ma soprattutto bisogna dire la verità. La verità non deve essere nascosta soltanto perché la società non accetta più la legge di Dio. Quindi la Sacra Scrittura, ed è l'elemento principale sul quale si basa la morale cattolica, la dottrina cattolica, dice chiaramente che gli atti omosessuali sono intrinsecamente perversi. E questo giudizio non si fonda su dei testi isolati, ma questa è una visione unitaria della rivelazione biblica che riconosce nell'ordine naturale delle creature il criterio teologico fondamentale per valutare l'agire umano. Quindi l'Antico e il Nuovo Testamento, pur nella loro diversità, pur in contesti storici differenti, mostrano una coerenza sostanziale nel considerare gli atti omosessuali come contrari all'ordine voluto da Dio. Che poi si può accettare o meno, questo è un altro discorso, ma la realtà, la verità è questa. Dio non ha creato l'uomo per commettere il peccato. E il primo testo che noi troviamo, che riguarda proprio l'ordine voluto da Dio, è quello di Genesi, nei racconti della creazione. Qui viene posta la base dell'intera riflessione biblica sulla sessualità. L'essere umano è creato maschio e femmina, come abbiamo detto, e la differenza sessuale è presentata come elemento costitutivo dell'immagine di Dio nell'uomo. Non è casuale. La relazione tra uomo e donna, che poi culmina nell'espressione i due saranno una sola carne, indica non soltanto una comunione affettiva, ma un ordine ontologico e morale che fonda tutta la successiva legislazione che noi troviamo nella Sacra Scrittura. Ogni comportamento sessuale viene implicitamente valutato in relazione a questa struttura originaria. Poi all'interno di tutto questo quadro si colloca anche il racconto di Genesi 19, tradizionalmente noto come Sodoma e Gomorra, il peccato di Sodoma e Gomorra. In questo testo si parla chiaramente della perversione dell'uomo. Si parla della violenza, della sopraffazione, ma questa violenza si esprime precisamente attraverso il tentativo di rapporti tra uomini, presentato come radicalmente disordinato. E qui troviamo un verbo, il verbo ebraico yada, utilizzato nel testo, che ha un significato sessuale ben attestato nel contesto biblico e non può essere neutralizzato. Quindi il peccato di Sodoma e Gomorra non è semplicemente l'assenza di ospitalità, ma è un peccato contro natura. E quindi tutta la tradizione biblica ha interpretato Sodoma come simbolo di una perversione morale profonda che coinvolge anche in modo specifico il disordine sessuale. Poi, sempre nell'Antico Testamento, noi troviamo ciò che viene detto nel libro del Levitico, ai capitoli 18 e 20. Qui l'atto omosessuale è espressamente proibito e qualificato come abominio. Il contesto del codice di santità mostra chiaramente che tali prescrizioni non riguardano solo pratiche cultuali, ma l'intero assetto morale di Israele. Quindi Dio dà un ordine preciso. L'uomo deve essere puro, non deve vivere nel disordine morale. Quindi l'uomo è chiamato a vivere in conformità alla santità divina e l'omosessualità è collocata accanto ad altre trasgressioni sessuali che violano l'ordine naturale, come l'incesto, la bestialità. E tutto questo conferma che il divieto non è solamente culturale o contingente, o riservato soltanto ad un certo periodo, ad un certo momento, ad un certo contesto. No, è fondato su un criterio oggettivo, cioè la legge di Dio. Poi ancora il Nuovo Testamento. Qui non viene attenuato l'ordine, non viene neanche relativizzato questo giudizio, ma viene assunto in modo approfondito alla luce della rivelazione, alla luce della venuta di Cristo. E il testo centrale che noi possiamo trovare sotto il profilo teologico e argomentativo è la lettera ai Romani. Lettera ai Romani che purtroppo attualmente non viene più attribuita a San Paolo, ma che invece la tradizione ha sempre attribuito all'apostolo delle genti. E quindi noi, continuando con questa interpretazione, vediamo che in questo passo l'apostolo Paolo interpreta gli atti omosessuali come conseguenza del rifiuto di riconoscere Dio come creatore. L'alterazione dell'ordine sessuale non è presentata come un peccato isolato, ma viene visto come un segno di una più profonda distorsione del rapporto tra l'uomo e Dio. Quando la creatura si sottrae all'ordine della creazione, anche il suo agire corporeo ne risulta compromesso. Allora vediamo in tutto questo chiarezza. E come dicevo prima, qui non si tratta di condannare quelle persone che, per qualche motivo che noi adesso non stiamo qui a giudicare, hanno inclinazioni o tendenze. Ma qui si parla di chi, in modo perverso, vuole continuare a vivere in un modo disordinato. Chi non vuole essere assoggettato alla legge di Dio? Il problema sta qua. Quindi San Paolo utilizza in questo testo un linguaggio di grande importanza, parlando soprattutto di quei rapporti che sono contro natura. L'espressione non indica una semplice anomalia, ma l'espressione che egli usa indica un comportamento che contraddice la struttura ontologica della sessualità umana. Poi adesso, andando a parlare sempre di questo problema, di questo tema, Dio ha creato l'uomo e la donna e ha ordinato loro di essere una sola carne. Perché? Perché c'è un fine, e il fine è quello procreativo. Oggi purtroppo ci troviamo dinanzi, anche per quanto riguarda la procreazione, a delle aberrazioni morali che ci vengono proposte ogni giorno. Se uno apre i giornali, se uno apre qualsiasi sito, qualsiasi notizia, specialmente nell'ambito mondano, continuamente si trovano storie di persone che sono ricorse a fecondazione artificiale di vario tipo. Anche questo va contro l'ordine morale, contro l'ordine voluto da Dio. Dio ha voluto appunto che l'uomo e la donna si unissero per essere una carne sola, e questo essere una carne sola deve generare. Quindi il fine principale della unione è la generazione. È la procreazione. Nel momento in cui questo fine principale è stato spostato dopo l'amore coniugale, e ne sono uscite tutte le conseguenze, che il fine primario è diventato l'amore coniugale e la procreazione è divenuto un fine secondario, sempre importante, ma non più il principale, per cui si può ricorrere a tutto, si può ricorrere anche al peccato affinché si raggiunga il fine primario, cioè l'amore coniugale, ma questo non è l'ordine voluto da Dio. È per questo allora che poi si tendono ad accettare anche tutte queste aberrazioni. L'importante è che ci vogliamo bene. E no, non puoi volerti bene vivendo nel peccato. Non è possibile. Perché? Perché va contro la legge di Dio, va contro la volontà di Dio. Ecco, bisogna tener conto di questo. Non dobbiamo mai dimenticarci di tutto questo. E come dicevo poi all'inizio, la tradizione patristica è ancora unanime nel interpretare ciò che la Sacra Scrittura ha detto. Quindi il giudizio sugli atti omosessuali è stato recepito, interpretato e trasmesso nella vita della Chiesa in conformità a quanto descritto nella Sacra Scrittura. Quindi la patristica non si limita soltanto a ripetere ciò che la Sacra Scrittura ha detto, ma lo assume all'interno di una più ampia visione teologica dell'uomo, appunto sviluppando che cosa? Ciò che riguarda il peccato e la salvezza, perché poi dobbiamo applicarlo in modo concreto. La legge di Dio va applicata, nella nostra vita concreta. Chi non vive nella grazia, chi non vive secondo la legge di Dio, non può ricevere la salvezza. E allora l'insegnamento dei padri ci aiuta a trovare la verità. Nei padri greci, ad esempio, l'omosessualità viene affrontata all'interno di una lettura teologica strettamente connessa alla dottrina della creazione e della redenzione. Autori come San Giovanni Crisostomo insistono con particolare forza sul carattere, no? Di ciò che viene detto nella lettera ai Romani, atti contro natura, che contengono anche atti omosessuali. Sempre San Giovanni Crisostomo commenta la lettera ai Romani, non denunciando i costumi degradati del popolo, ma condanna i comportamenti che rovesciano l'ordine stesso della creazione. Ecco, allora ancora una volta, no? Non si condanna l'uomo in sé, la persona in sé, ma si condanna sempre il peccato. Ed è quello che anche noi dobbiamo cercare sempre di fare. Che poi, come dicevo, chi commette il peccato è la persona e verrà giudicata, ma non dobbiamo essere noi cioè, non devono essere le persone a giudicare in base a ciò che vedono soltanto esteriormente, anche se dei giudizi possono venire, ma il giudizio spetterà sempre, finale, spetterà sempre a Dio. Come dicevo, tutto questo non vuol dire minimizzare il peccato, non vuol dire non ammonire il peccatore, perché il peccatore va ammonito. Al peccatore bisogna dire: guarda, stai vivendo nel peccato e quindi devi cambiare vita. Ma poi non dobbiamo giudicare. Ecco, non dobbiamo emettere giudizi, perché non è compito nostro giudicare. Poi ancora, Sant'Agostino in particolare, riguardo a questo, gioca un ruolo fondamentale quando si parla di vizia contra naturam, dei vizi contro la natura. Nelle sue opere morali e teologiche, egli considera gli atti sessuali contro natura come una delle manifestazioni più evidenti della concupiscenza disordinata conseguente al peccato originale. Ciò che rende tali atti particolarmente gravi, secondo Sant'Agostino, non è semplicemente la violazione di una regola, ma il fatto che essi pervertono l'uso stesso della sessualità, separandola radicalmente dal suo fine naturale, che appunto è quello della procreazione. Senza dilungarci ancora, ci sono altri padri della Chiesa, ci sono teologi, c'è tutta la teologia scolastica, San Tommaso d'Aquino, quindi possiamo trovare veramente tantissimo materiale che parla di tutte queste, di tutta questa immoralità. E come dicevamo, adesso giusto per completare quello che riguarda il tema con delle considerazioni più attuali, il Catechismo della Chiesa Cattolica parla chiaramente di questi atti e dice chiaramente che sono atti contro natura. E dice chiaramente al numero 2357 che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. E dice perché sono disordinati? Perché chiudono all'apertura alla vita e non procedono da vera complementarità affettivo-sessuale. Poi ancora il 2358-2359 parla di, per queste persone che hanno tendenze di questo genere, rispetto e dignità della persona ed anche la chiamata alla castità. Poi ancora prima, la Congregazione per la Dottrina della Fede, in una lettera del 1975, distingue l'inclinazione dall'atto morale, confermando l'illiceità oggettiva degli atti omosessuali. Poi la Chiesa chiaramente ha sempre cercato di andare incontro a queste persone, c'è una cura pastorale per queste persone. E la Chiesa appunto parla dicendo che l'inclinazione deve essere considerata come una tendenza oggettivamente disordinata e che può essere curata. Quello che oggi non vogliono ammettere è questo, che queste inclinazioni può essere curata. Ci sono degli studi, ci sono psicologi o medici che possono curare questa questa tendenza che oggi purtroppo non può essere più definita malattia, ma che di fatto è una malattia vera e propria. Quindi abbiamo visto quello che la Chiesa da sempre ha detto, le distinzioni tra la condanna, tra il giudizio della persona, ma la condanna del peccato, e quindi nel attestare sempre la verità che si fonda sulla legge di Dio. Il nostro tempo a disposizione è terminato anche oggi e vi auguro una santa giornata in compagnia della radio Buon Consiglio. Ave Maria.